Il grosso della disciplina dell'articolo 21 riguarda la disciplina della stampa e comincia con una norma che vi prego di apprezzare. Secondo comma dell'articolo 21, la stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente l'autorizzi o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per indicazione delle contrarie. Allora, qui noi abbiamo due sedute contrapposte. Da un lato l'autorizzazione e la censura, dall'altro il sequestro. Sono due strumenti completamente diversi, per questa semplice ragione, che l'autorizzazione e la censura è preventiva e blocca l'uscita della stampa. Il sequestro è successivo, comporta il ritiro della stampa dalle libri e funzionano in maniera profondamente diversa, perché la censura è il classico strumento per il quale tutta la stampa viene esaminata preventivamente e l'autorità va intimato. Sapete che l'autorità ecclesiale dà ancora un intimato alla stampa. Questo non è più tollerato in un regime democratico. Chiunque è libero di stampare quello che vuole. Poi ne risponde, ma ne risponde dopo. Non è che viene censurato prima. E il sequestro della stampa è ammesso, ma coperto da garanzie costituzionali che sono le stesse sostanzialmente della libertà personale. E cioè riserva di legge assoluta. Si parla nel caso di delitti, per cui comportamenti che hanno rilevanza penale, per i quali la legge sulla stampa espressamente autorizzi il sequestro. Per cui il massimo della riserva assoluta. E per di più riserva di giurisdizione. Ci vuole un atto del giudice. È il giudice che decreta il sequestro della stampa. Quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria che devono immediatamente e non mai oltre 24 ore fare denunce all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle 24 ore successive, il sequestro si intende revocato che esprimo da ogni affetto. Vedete, è lo stesso meccanismo della libertà personale con i termini ridotti di metà. La libertà personale ha ammesso l'arresto, il ragazzo di reato solitamente, in polizia, salvo poi comunicazione per 48 ore alla polizia giudiziaria e convalida nel successivo 48 ore. Qua si parla di 24 ore, 24 ore, ma il meccanismo è lo stesso. Quali sono le ipotesi? Le ipotesi sono quelle di un eventi assolutamente rari, cioè di stampa che viene pubblicata e diffusa e che contengono messaggi, articoli, informazione talmente lesiva dei beni tutelati dal codice penale, si parla di delitti, da comportare il sequestro immediato. Perché può essere fortemente lesiva che se io delle nuove diventate dello Stato straniero, arriva in visita la regina Elisabetta, un quotidiano pubblica foto porno della regina stessa, voi capite che non è una cosa carina, non è un bel modo di dire benvenuta regina. E allora è immaginabile che di fronte a un delitto, che è un delitto di giuria a capo dello Stato, cioè un delitto particolarmente ripetuto, un capo dello Stato straniero, un reato specifico, la polizia intervenga e sequestri la stampa. Però scattano le garanzie della giurisdizione poco si fa per immediato. La legge, qua si fa riferimento alla legge sulla stampa, e si fa riferimento alla legge sulla stampa non perché sia necessaria, perché è l'unica legge, l'interpretazione data a questo articolo è che i reati possono essere posti da diversi strumenti normativi. Esiste una legge sulla stampa, ed è una legge sulla stampa che riguarda essenzialmente poi le garanzie, diciamo, organizzative. Lo sapete che per pubblicare un periodico ci vuole un direttore responsabile, e il direttore responsabile deve essere il titolare valido. E questo è un grosso vincolo molto contestato, la cosa non l'ho sempre assolto, dicendo la responsabilità che può derivare dalla pubblicazione di un quotidiano è una responsabilità notevole che non può essere imputata a una persona che non ha gli strumenti professionali per far fronte a questa responsabilità. Diceva tempo fa che il direttore della stampa risponde tra tutto il vigilando, nel senso che risponde tra tutto quello che lui pubblica, anche se materialmente non l'ha letto, cosa sua, ma il direttore di un giornale risponde tra quello che fa pubblicare il suo giornale. La legge può stabilire con norme di carattere generale, si tratta di legge rinforzata, non può essere legata solo a un certo tipo di testata, ma deve essere una norma generale sulla stampa, che sono resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Questo fa una questione di trasparenza degli appartenenti del giornale. Questa è la disciplina che viene data alla stampa. Come vedete non c'è una disciplina che venga data agli altri mezzi di informazione. E questo pone il grosso problema di che cosa sia la parte di questa disciplina che viene applicata agli altri mezzi di informazione. Da un lato è chiaro che tra le testate giornalistiche di radio e televisione valgono le stesse norme delle testate giornalistiche scritte. Ogni TG c'è un direttore che è un direttore responsabile ha la stessa responsabilità e le stesse caratteristiche professionali del direttore di un giornale classico. Ma il problema non è questo, il problema è che in Italia la disciplina della stampa ha seguito un suo canale, che è un canale tradizionale, i quotidiani non hanno un numero limitato, chiunque può fondare un quotidiano. Oggi c'è il problema di farlo vivere economicamente, ma questa è una questione che riguarda l'organizzazione di impresa di un quotidiano. Per la radio e la televisione invece esiste un problema tecnico, e cioè di avere delle risorse limitate. I giornali possono essere infiniti. I canali televisivi e radio invece non sono infiniti, perché vanno su bande e frequenze che sono limitate, e sono limitate per accordi internazionali. Che vuol dire che noi abbiamo di fronte un caratteristico problema di diritto pubblico, e cioè come mettere a disposizione dei privati risorse pubbliche. E il principio generalmente che viene seguito in tutti questi contesti è il principio dell'evidenza pubblica che si direbbe poi il diritto amministrativo, che è una parte anche professionalmente importante del diritto amministrativo, che riguarda la pubblica evidenza e le gare che l'apparato pubblico dà quando deve far transitare risorse pubbliche ai privati. Le risorse pubbliche e private possono transitare in modi vari. Per esempio, se l'università compra un computer, sta facendo transitare i soldi pubblici dell'università nelle tasche private del fornitore di computer. E questo transito deve essere regolato da un bando di gare. Se il comune mette a disposizione delle aree pubbliche per fare, che so io, i tavolini del bar, sta facendo la stessa cosa, sta mettendo risorse limitate, perché i parti pubblici non sono infiniti, a disponibilità dei privati per attività di impresa o per attività, e lo può fare soltanto attraverso una procedura di gara. E per la radio e la televisione? Per la televisione il principio sarebbe lo stesso. Dico sarebbe lo stesso perché il sistema televisivo in particolare, ma anche quello radiofonico italiano, e invece si è sviluppato di fatto, senza che mai sia passato una procedura di evidenza pubblica reale. qualcosa che per esempio è stata fatta per le comunicazioni telefoniche. Anche nei canali telefonici c'è un problema di frequenze e di limitazione delle lettere. E quando in Vodafone, con le tre, eccetera, sono arrivati sul mercato, sono arrivati sul mercato attraverso confronti pubblici. L'ultima è arrivata E3 ha vinto una gara che comportava anche un costo, nel senso che il concessionario paga questa concessione. Così come il mese di Ombrellone sulla spiaggia è una concessione che viene pagata, viene ricevuta. In qualche modo uso privato delle cose pubbliche che vanno private e pubbliche. Vediamo soldi privati che arrivano del pubblico in cambio di risorse pubbliche messe a disposizione del pubblico. Allora, sulla televisione invece abbiamo avuto un regime del tutto particolare. Ed è significativo che nell'esperienza, diciamo, della gestione dell'economia in Italia, la questione televisiva sia stata quella su cui la giurisprudenza nazionale per la prima volta ha parlato di concentrazioni, monopolio, mercato e così via. Non c'è stata una normativa sulle concentrazioni, sulle regole del mercato in Italia prima che fosse imposta dalla comunità europea, se non per il settore televisivo. È stato il primo settore che ha avuto questo impatto. Perché? Perché qui, nel settore televisivo, da sempre vi è stata una concomitanza di due interessi costituzionali, o forse tre interessi costituzionali protetti. Da un lato la libertà di espressione, indipendentemente dalla televisione e la radio sono di comunicazione, come tali appartengono alla strumentazione necessaria per far vivere il principio di libertà di espressione. Dall'altro c'è la libertà di impresa. Non è che la televisione o un giornale siano cose a costo zero, non è che chiunque possa prendere e fare un periodico nazionale, tantomeno può fare una televisione nazionale. Ci sono costi per gli editoriali ingenti, è un'attività di impresa la televisione, come si chiama. E allora in che termini le due libertà vadano coordinate e regolate è un problema che investe tutti i sistemi al mondo. Non c'è nessun paese in cui questo problema non si è posto. Qui la storia americana è una storia completamente diversa da quella europea, che è abbastanza simile. La storia americana è stata quella di un mercato che si è strutturato sempre come interamente privato, con delle fortissime regole tradizionali, lo Sherman Act all'inizio del secolo, di regole sul mercato. Così come in America esistono tantissime regole sul divieto di concentrazione, sul divieto di monopolio, eccetera, esistono anche per le imprese di comunicazione. Ho sentito forse qualche anno fa c'è stato un problema con Bill Gates della Microsoft, che ha avuto sanzioni colossali di centinaia di miliardi di dollari e di euro in Europa per pratiche produttive del mercato, situazione di abuso della situazione del monopolio. Microsoft è stata colpita da regole sul mercato. Cioè, se tu sai il prodotto di base che è Windows, che è il sistema operativo più diffuso, non puoi collegare Windows a una serie di pacchetti, che possono essere posta elettronica, Word, tastiere e così via, che lavorano soltanto su quel sistema, perché questo significa abusare la situazione dominante. E spesso la regola del mercato. Sono apparati estremamente complicati e continuamente sfidati da quello che è un naturale interesse delle imprese a ingrandirsi e a occupare il mercato. Questo è assolutamente normale. Non c'è giorno che non ci sia una causa del genere. Oggi è stata data una multa ad ANI, associazione compagnia di assicurazione, perché attraverso accordi con i carrozzieri, eccetera, e tra di loro, hanno costruito un sistema di valutazione, di cooperazione e di rilascimento dei servizi automobilistici che era fuori dal mercato. mercato, si creava una barriera a chiunque volesse entrare e fare delle regole diverse. E questo è un problema di mercato. L'ultimo divertente problema è della farmacia. Una sentenza del Consiglio di Stato importantissima, uscita in luglio sul rapporto italiano, ovviamente comunitario, che riguardava le farmacie comunali di Milano, dove una grossa ditta tedesca che sta occupando tutte le farmacie comunali voleva comprarsi le farmacie comunali di Milano realizzando una filiera che andava dalla produzione dei farmaci, alla distribuzione dei farmaci, alla gestione delle farmacie col marchio farmacia comunale, che è un'altra istituzione tradizionale, e addirittura l'ambulatorio dei medici, perché era comprata praticamente tutti gli appartamenti intorno alle farmacie comunali e le affittava in franchising ai medici che facevano i farmaci. E la Corte Costituzionale ha detto c'è incompatibilità a queste attività. Lo ha detto in base al principio del diritto alla salute. Il Consiglio di Stato lo ha ancorato sul principio della concorrenza. È corruttiva la concorrenza se uno occupa tutta una filiera del farmaco, perché alla fine il povero esercizio che va dal medico si trova un medico che ha la stessa targa della casa produttrice dei farmaci e poi va a comprare, che lui prescrive, e che poi il paziente va a comprare dalla farmacia che ha la stessa targa della compagnia dei farmaci. E allora sulla televisione questo problema è stato da sempre focalizzato dalla Corte Costituzionale, che all'inizio ha, in base a questo ragionamento, difeso il monopolio pubblico. La prima sentenza 59 del Santo della Corte, del Santo del 59, della Corte Costituzionale, disse il monopolio della televisione è giustificabile per questa ragione. Articolo 43. A fini di utilità generale, la legge può riservare originalmente o trasferire mediante sottoscrizione allo Stato, anche pubblici, come fai lavoratori utenti, eccetera, determinate imprese, categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali, a fonti di energia, a situazioni di monopolio, ed abbiano carattere di preminente interesse generale. Allora la Corte disse, attenzione, la televisione è in queste situazioni, è indubbiamente una situazione di interesse generale preminente se non proprio un servizio pubblico. Tra l'altro è legata a un altro principio che fa fuori al mercato, che è il principio della libertà di espressione e di conseguenza di pluralismo dell'espressione. Siccome le risorse sono limitate, le frequenze televisive sul campo nazionale sono poche, non è illogico, dice la Corte, che lo Stato riceve il monopolio, perché se cede il monopolio e lascia ai privati occupare il settore televisivo, le risorse limitate dell'etere e i costi di gestione di un sistema televisivo privato sono tali per cui è estremamente probabile che si formi un monopolio o un oligopolio privato in un settore di interesse generale, in un servizio pubblico essenziale. La Corte lo faceva in riferimento a una serie di dati tecnici sul numero di canali disponibili e sul costo delle tecnologie, ma il discorso era già allora improntato sul problema di difendere il pluralismo, dicendo è più tutelato il pluralismo dell'informazione in un sistema pubblico che in un sistema privato. Perché invece il fatto che un sistema pubblico puoi dare delle regole, ma un sistema privato non puoi dare le regole. Se tu hai in gestione un privato di tavolini del caffè, non puoi dirgli però devi fare oltre caffè e cappuccino del caffè. Il privato sa che il cavolo si vuole. No. È anche ovvio. E la sua gestione pagata di un bene pubblico. Di conseguenza, se noi vogliamo preservare gli interessi del pluralismo informativo, lo possiamo fare soltanto mantenendo il monopolio pubblico e dando regole al monopolio pubblico. Per cui una seconda sentenza di metà degli anni 70, mi pare che 70 sia una sentenza fondamentale, La Corte dice ancora, il monopolio pubblico del livello nazionale è lecito, ma siccome c'è l'obbligo del pluralismo, bisogna che il monopolio pubblico si adegui a una serie di principi. Ed è ciò il famoso decalogo. 10 adempimenti che la legge nazionale doveva fare per assicurare il pluralismo all'interno di un sistema di monopolio pubblico. E quindi vincolare la previsione del governo, avere una copertura parlamentare, un controllo parlamentare sul pluralismo, le possibilità di accesso alla televisione e così via. La tradizione dell'accesso nazionale. Tentativo di assicurare il bene del pluralismo informativo in un canale essenziale, mantenendo una situazione che è contraria al pluralismo. E ovviamente il monopolio pubblico non ha per pluralismo. Allora la Corte comincia a distinguere tra pluralismo interno e pluralismo esterno. E argomentò dicendo il servizio pubblico nazionale è mantenuto in situazione di monopolio, ma va garantito il pluralismo interno, e cioè la moltiplicazione dei canali, la differenziazione delle testate giornalistiche, il controllo parlamentare, la fine degli strumenti di controllo da parte del governo. Dovete pensare che il monopolio televisivo era costruito all'interno del codice postale ed era il ministro delle poste e telecomunicazioni che si occupava di dirigere la televisione. Era indispensabile togliere la televisione dal controllo governativo, perché il controllo governativo ovviamente era un controllo di parte, e la maggioranza che stile il governo, e transitare il controllo della televisione dal governo al Parlamento significava garantire un controllo pluralistico quanto è pluralistico di Parlamento. Questo è stato l'inizio poi della cosiddetta commissione di vigilanza televisiva, di questa costruzione di un piccolo mostro giuridico, perché il Parlamento, il corpo legislativo, finiva con costruire una commissione parlamentare che svolgeva attività amministrative, non sindacabile, perché la commissione parlamentare, se non gli atti di un organo del Parlamento, non è impugnabile di fatto. Tutta una serie di problemi piuttosto grossi, ma l'idea era questa. Poi la Corte disse, sempre in quegli anni, 74-76, si può aprire un pluralismo esterno per quanto riguarda la TV locale. Perché? Perché la televisione locale può consentire di creare una serie di televisioni che hanno un ambito circoscritto e che stanno sulle stesse frequenze. Se io trasmetto Tele Carrara sulla frequenza X, non faccio danno a chi a Casamicetta trasmette Tele Casamicetta sul canale X. Usiamo lo stesso canale, ma su questo canale possono agire numerose televisioni locali. Io ho raccontato, è stato un pretore, solleverà la questione, comprando i dati americani. In America le televisioni locali sono 250. E avendo gli stessi canali televisivi dell'Italia, non si capiva perché in America è possibile avere 250 televisioni e in Italia invece dovrebbe esserci un monopolio della RAI, non solo su televisioni nazionali, ma anche su televisioni locali. Allora, nella giurisprudenza degli anni 70, la Corte fece uno split, una divisione, dicendo ci sono almeno tre situazioni possibili. Entre e cavo. Allora, questa è la tecnologia. si rifiuta di svegliare a cavo, la televisione è passata per un filo, per un condominio, per un quartiere, eccetera. Televisione da cavo non dà problemi, anche perché portare un cavo a livello nazionale è più difficile, per cui sono tendenzialmente televisioni locali. E poi comunque non c'è un limite al cavo, chiunque può trasmettere tanto del suo cavo, non c'è problema. Quindi liberalizzazione delle televisioni da cavo, interamente libere. Qui prevale una ragione di pluralismo esterno che va da caso si ricollega anche alla ragione di mercato, un mercato che resta aperto e quindi espande l'articolo 41, cioè la libertà di impresa. Chiunque può mettere su un'impresa televisiva di a cavo, lasciamo che fioriscono i mille fiori e questo è a favore della capacità imprenditoriale delle persone e a favore del pluralismo informativo. Discorso analogo si può fare per la televisione locale via etere, dove però c'è un problema di costruire un piano delle frequenze. Che coordini questa questione televisiva, perché se io faccio telefonare, la telefonata trasmette in tutta Italia, ovviamente occupo un canale nazionale, per cui ci deve essere un piano che mi dica fin dove io posso trasmettere, fin dove arriva la mia trasmissione, che potenza di trasmissione ciò. Perché questo consente a un certo numero di chilometri di aprire sullo stesso canale di frequenza un'altra trasmissione. Per quanto riguarda invece la televisione nazionale, monopolio. Monopolio pubblico. Ho fatto una legge che rispecchia esattamente questa posizione, liberalizzando le due tipi di televisione competitive, mantenendo il monopolio televisivo pubblico e creando le basi del monopolio a regole, del pluralismo interno al monopolio pubblico. Tutto ciò si chiude felicemente nel 1975 con un coraggio di 1975. Cosa avvenne? Avvenne che le televisioni locali incominciarono a mettersi in interconnessione attraverso strategie varie. Se io, imprenditore privato, che produco pubblicità, produco film e mi creo la mia testata giornalistica, mi metto d'accordo con 100 televisioni locali e vendo dei pacchetti a queste televisioni, loro localmente alla stessa ora mi trasmettono lo stesso film, la stessa pubblicità e lo stesso notiziario. E in questo modo io ho creato una interconnessione con trasmissione a livello nazionale. Nel frattempo la cosa veniva liberalizzato anche in editori esteri. A voi manca questa storia italiana. Ma gli editori esteri erano potenti televisioni, una era Radio Monte Carlo, e l'altra Radio Capodistria e Tele Capodistria, poi venne Sanmarino. Gli editori esteri che stavano su frequenze diverse, perché Capodistria trasmetteva sulle frequenze segnate alla Repubblica Federativa Jugoslava, non su quelle italiane, perché la cosa dice questo non incide sulle risorse italiane. E invece a favore del pluralismo televisivo. E così avremo una serie di televisioni, come dire, altre rispetto al monopolio pubblico che trasmettevano su tutto il territorio nazionale, ma da trasmittenti che stavano in altri paesi con dei ripetitori che stavano in Italia. E come improvvisamente dalla situazione del monopolio, perché c'era solo la televisione della Rai TV, si arriva a una situazione di notevole differenziazione. Trasmittenti estere, trasmittenti locali, trasmittenti locali, con il problema che queste trasmissioni locali cominciarono ad essere tutte quante fagocitate da un'unica società. Non vi dico di chi è, quindi. Finché, a metà degli anni 80, questa situazione finiva come essere una situazione di blocco di mercato. Se io aprivo una televisione Teleferrara 2, mi trovavo a dover entrare nel mercato del ferrarese, quindi alla disponibilità di reti, che era una cosa difficile, perché poi c'è cosa che non si occupava. Da di più, io ero un imprenditore che non competeva con Ferrara 1, che aveva lo stesso bacino di utenza, ma competeva con Mediaset, e cioè con una rete nazionale di trasmittenti locali. E quindi era una situazione di mercato alzato. Qualcuno reagisse, i giudici, e alcuni pretori cominciarono a oscurare le trasmittenti locali interconnesse. Cioè quelli che formalmente erano locali, ma in realtà era una trasmittente nazionale diretta da Mediaset. Il governo di Bettino Craxi, 1995, fece un decreto legge, che passò alla storia col nome decreto Berlusconi, che congelava la situazione. Ossia diceva, fino a che non vi facciamo una disciplina della televisione nazionale, e gli imprenditori, la situazione resta così. Come dire, i giudici non possono intervenire sì in attuazione della sentenza della Corte, perché attuavano un preciso principio che è stato della Corte, per cui non ci possono essere televisioni nazionali se non nel monopolio pubblico, ma in attesa di una disciplina che avrebbe garantito che non si visualizza. Questo decreto legge continuò, fu dichiarato legittimo dalla Corte Costituzionale. Poi la Corte Costituzionale dichiarò illegittimo la legge di riforma, e così, andando avanti, la Corte Costituzionale continuò a dichiarare illegittima la situazione che si era creata di fatto, non più ragionando però alla fine in base al monopolio pubblico, anche perché il monopolio pubblico non c'è più. Dopo 30 anni, è chiaro che oggi noi non siamo più in situazione di monopolio pubblico, non eravamo neanche 10 anni fa in situazione di monopolio pubblico. Ormai si era formato un duopolio, per cui metà dei canali televisivi erano occupati dalla RAI e metà erano occupati dalla Mediaset e poi finita. Il meccanismo fu un meccanismo di proroga, la Corte stessa il gioco, perché è chiaro che a un certo punto, se tu dichiari legittima la legge che consente al imprenditore privato della rete dei canali televisivi nazionali, su distruggere l'industria con un impatto economico, micidiale, eccetera. Per cui la Corte è sempre stata piuttosto barlinga, dichiarando sempre molto seccamente l'illegittimità del sistema, ma giocando sui decreti di proroga, cioè dicendo, vabbè, io dichiaro illegittima la legge, però tieni presente che c'è ancora una proroga precedente che consente di arrivare fino alla data X. E questo è finito alla fine del 2003. Nel senso che l'ultima sentenza della Corte dichiarò papale la illegittimità della legge Mammite, la legge che doveva disciplinare la televisione, e che riconosceva in sostanza la situazione di fatto. L'ultima legge sulla televisione riconosceva la situazione di fatto, dicendo che esiste la televisione pubblica e la televisione privata, nessun imprenditore può avere servizio canale televisivo. Numero perfetto. La Corte Costituzionale dichiarò illegittima la legge, non per quanto riguardava la televisione pubblica, perché non era stata impugnata, ma per quanto riguardava la televisione privata, dicendo la situazione di scarsa disponibilità di risorse, etere, fa sì che le garanzie di pluralismo vengano intaccate se di queste risorse la televisione nel lungo territorio privato può disporre di tre canali, può disporre il massimo di due, il che significava in sostanza l'obbligo di cedere il terzo canale, giusto perché è stato indicato il diventa qua. Non lo ha dichiarato per la televisione pubblica, anche se un discorso analogo può dire la frase per la televisione pubblica, per dei motivi che potrebbero. Alla fine del 2003, in fretta e furia, fu fatta la riforma Gasparri, la legge Gasparri. Che fu, in primo momento, rinviata dal Presidente della Repubblica, per cui non fu rispettata la data del 31 dicembre. Fu fatto un decreto legge di proroga, e poi rifatta la legge cercando di adeguarsi alle indicazioni del Presidente della Repubblica. Questa legge è una legge piuttosto complessa, che in sostanza rovescia un po' il meccanismo del intervento della Corte, cioè in sostanza l'obiettivo della legge non è quello di diminuire la quantità di etere a disposizione del territorio privato, del monopolista privato, ma di ampliare le risorse, immaginandosi di creare un paniere, chiamato così, questo è il paniere, e non direi che non il paniere era fatto non soltanto di televisione, ma di televisione, di radio, di giornali, di pubblicità, compresa i cartelloni pubblicitari per intenderci, e di qualsiasi cosa potesse avere a che fare con la comunicazione. Capite? È un modo per dire, se il dividendum non può essere diviso in modo che il risultato del privato è 3, io non diminuisco il prodotto, riducendo da 2, ma aumento il dividendum, nel senso che in questo dividendum la televisione via etere è solo una piccola parte, perché poi c'è la televisione via cavo, c'è quella via satellite, e poi c'è il digitale terrestre. E poi c'è giornali, stampa, quotidiani, pubblicità e quant'altro. Allora io ho enormemente esteso il paniere e posso ricominciare a calcolare quali sono gli spazi ponderabili da un principio di pluralismo. Quando uno riesce a dividere la torta, basta che si compri la seconda torta. Si compra la seconda torta e la divisione diventa molto più possibile. Poi si compra una terza torta e diventa ancora più possibile. Se io voglio avere questa fetta e devo dividere la torta in 12, non posso prescindere da questa fetta. Ma se riesco a moltiplicare le torte per 4, è chiaro che questa è la fetta che mi spetta. Allora, tenendo fermo il prodotto, la lenta prodotto dovrà essere 3 di V etere. È chiaro che se io mi voglio tenere fermo a questo prodotto, devo solo aumentare il dividendo. Per cui, ogni sospensione TV etere, ci metto dentro tanti altri risorse in modo da spendere, facendo delle regole poi su come si sommano televisioni, giornali, periodici, quotidiani, così via, la pubblicità. Perché parallelamente c'è un altro problema, ma forse questo teniamoci da poco. Una delle manovre decisive di questa legge era il digitale terrestre. Perché? Perché il digitale terrestre è una tecnologia digitale che consente di sfruttare le frequenze dell'etere, ma moltiplicando i canali che contemporaneamente e trasmissioni che contemporaneamente possono essere veicolate nello stesso canale. Per cui se il canale che ho occupato, che so io, la Rai 3, è in via analogica con le trasmissioni attuali, occupata solo dalla trasmittente, se io passo al digitale, su quel canale posso passarmi a fare 12 trasmissioni in contemporanea, senza interferire perché è una tecnica digitale completamente. E così io ho ulteriormente aumentato il paniere, cioè la stessa televisione terrestre via etere diventa col digitale molto più ampia come effetto. Ma questo implica una revisione della tecnologia delle trasmissioni e implica anche un adeguamento degli apparati di gestione delle trasmissioni. E di conseguenza, da qui si capisce perché contemporaneamente la legge Castaldi iniziò con la legge finanziaria il finanziamento delle cover. I decoder sono delle macchinette che consentono di decodificare il linguaggio digitale criptato delle trasmissioni e farci vedere l'immagine a televisione molto meglio che se la vedessimo tramite l'antenna normale in via analogica di etere. Passa sempre per l'etere, ma passano tutti insieme e io con il decoder riesco a vedere sul stesso canale poi le trasmissioni contemporaneamente, ma sono tutti uguali. Ma questa è un'altra questione. È significato che la legge finanziaria ha dato soldi pubblici e privati per adeguare i loro apparecchi in modo da poter far funzionare la moltiplicazione dei pali del paniere. Se devo dire cosa, non è bellissimo. Non è bellissimo, anche perché questo era legato da un apposito obiettivo della legge Castaldi, che prevedeva che entro il pari aprile 2004 l'autorità garante delle comunicazioni certificasse che i decoder fossero così diffusi in Italia, cioè nei posti obiettivi, da essere una tecnologia sostanzialmente equivalente all'etere, in modo da poter realizzare il paniere. Ci doveva essere quel decoder, cioè non è che poteva essere solo un pane immaginario messo nel paniere, cioè doveva essere un pane reale, quantomeno lo spazio per il pane reale, in modo da dire che il paniere è costituito. Se voi capite come questo problema è finito con essere strettamente lasciato al dibattito politico. Talmente intrinsecamente connesso alle problemi dei conflitti di interesse, ai problemi della battaglia politica, eccetera, per cui alla fine sulla questione della televisione, una volta che si parla, sembra di fare un comizio. Però la storia della televisione è questa. Tenete presente che la storia è complicata da due questioni molto serie. Questa è una questione poco seria, secondo me. È palese tutto che dietro c'è una manovra speculativa molto grossa. Il fatto che la televisione digitale terrestre è vuota, non si sviluppano programmi, per cui c'è stato fatto decoder, suppongo che non sia finito. Il problema invece grosso, i problemi grossi sono pubblicità e canone, che sono i due canali di finanziamento della televisione. La televisione è attività di impresa, la televisione non è un'operatia. Però è un'attività di impresa in situazione, come dire, di un mercato un po' strano, perché la pubblicità è l'unico canale della televisione privata. È sostanzialmente l'unico canale della stampa. È vero che la stampa viene venduta, ma non voglio pensare lì perché una testata giornalistica come Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa si regga sulla vendita dei giornali. I giornali sono una quisquiglia, a un euro o scarso di uno, per vendere Repubblica, cosa vendere per 50 pochi, o po' 5.000 euro al giorno, con tutte le spese di distribuzione, sono lì. I bilanci dei giornali sono in larga parte dovuti a pubblicità, per la rete, che esistono ormai da anni dei giornali e quotidiani gratuiti che vengono distribuiti in giro per le strade e che reggono solo sulla rete. Invece, la pubblicità costituisce un canale di finanziamento insieme al canone della RAI, della televisione pubblica. E qui si crea un altro grosso problema. Perché nessuno può impedire alle televisioni private, alle televisioni cosiddette commerciali, di essere commerciali, per cui cercare di fare profitto e di farlo con tutti i mezzi possibili immaginare, visto che non dire una cosa sul canale che non fa male. E quindi se il canale la pubblicità, se il canale è unico e la pubblicità, è chiaro che la pubblicità diventa lo scopo principale della televisione. Perché la televisione ha successo se riesce ad attrarre pubblicità. La pubblicità che attrae la televisione la attrae la stampa, per cui c'è una competizione nel mercato, nel paniere, tra stampa e televisione. Ve lo segnalo perché questo è uno dei problemi. Se si consente alla televisione di sbraccare sulla pubblicità, quello che resta danneggiato, a parte tempo libero delle persone, ha stato anche la televisione, per quanto non è la pubblicità più importante della televisione di solito, e quello che si finisce con essere prosciugato sono i risorse della stampa. Per cui non è un aumento a costo zero. E questa è una contraddizione molto grossa ed era uno dei motivi dell'invio del Presidente del Pubblico. L'esigenza di salvaguardare la necessaria approvvigionamento pubblicitario della stampa. L'altro problema è la Rai TV, perché la Rai TV è servizio pubblico. E come si giustifica un servizio pubblico sostenuto da un'imposta, che è un'imposta sul prosetto della televisione, se poi il servizio pubblico mi permette, che so io, si chiama cupo, non sono ben presente che sia, ma oppure mi permette l'isola dei cretini o queste cose qui. Che cavolo di servizio pubblico è quello? Cioè, in che cosa consiste il carattere di servizio pubblico? È come se attraverso il cavo telefonico mi permettono di mettere, che so io, Cantonetti, io apro il telefono e sento le cantonette e mi fanno pagare come servizio pubblico. Non c'è una ragione, no? Allora, il servizio pubblico si giustifica essenzialmente perché il servizio pubblico si basa su che cosa? Qual è il contenuto? L'informazione. Già. Ma l'informazione, che cos'è? Allora, il giornale è informazione. Nessuno ne dubita. Per quanto, quando ieri sera stavo guardando il giornale, non so vedere, quello che mi parlava dei regali di Gananzi, il problema dello stress delle modelle che poverine fanno una vita importante, vanno a lavorare, cose, altre cose. E voi capite che uno si dice, ma nello stesso contenitore telegiornale e tutta informazione cosa si danno? Poi sì, TV7, Reporter, queste cose qua sono informazione anche pure ben fatte. Uno resta di informazione, io sentirmi la Valeria Marini che mi parla di qualche problema che non sia determinante che sono per scoppiare il sintomo, è informazione, in che termini? Io sono tenuto a pagare un canone per mantenere un servizio pubblico che mi fa vedere la Valeria Marini, la Cervante del Mondo, che mi parla che sono io, l'Africa. Dove? Perché? Dove sta la struttura fino alla grammatica in qualche modo, per cui io sono tenuto a pagare un'imposta sulla televisione, della televisione per mantenere un servizio pubblico che poi significa ballare sotto le stelle, la desidio, si chiama desidio. Non scusate, non frequento tanto, ormai sono anziano, per cui mi sono tirato fuori da questa comunicazione emotiva. E serve unicamente perché il canone non basta mantenere la RAI e di conseguenza deve attrarre risorse pubblicitarie. E la risorsa pubblicitaria non viene spesa per le porte che è una trasmissione da pubblico per la tecnica giornalistica, ma che viene trasmessa a mezzanotte, ovviamente ne fa la trasmissione. Era trasmessa per essere sospesa e generalmente le sciampiste non la seguono, perché se uno deve fare la pubblicità dello sciampo, non lo fa sulla porta, e magari sta facendo un servizio su cosa sono delle note di sciampo, no? E capite, è un problemino non da poco, ma il problemino sta anche da un'altra parte. Non si è mai chiarita quale sia l'oggetto, se mai chiarito, quale sia l'oggetto della concessione pubblica ai privati. Prima non c'è stata una gara. Sapete quanto di canone si paga a me per tutti? Non c'è stata mai una gara per concedere il monopolio pubblico sostanzialmente a un imprenditore privato, perché era una bella violazione delle regole. Ma poi la legge Nambì parlava anche di contenuti per quanto riguardava l'istituzione, per esempio, delle risorse locali, dicendo che le trasmissioni devono avere e garantire anche un servizio informativo equanime, una serie di servizi culturali, eccetera. E allora lì chi è che controlla? È il mio che è informazione. È nella formazione, ma è anche informazione. Cioè dov'è che si taglia la comunicazione della notizia da quello che è palesemente un leccaggio immondo e anche, come si fa dire, gradevole sulle volte. Capite come è complicata la cosa? Che cosa stiamo immaginando che sia questo apparato? Perché la cosa l'ha impostato sul problema monopolio, pensando essenzialmente il monopolio della comunicazione che sta legata all'articolo 21, manifestazione del pensiero. E quando si parla di manifestazione del pensiero e di stampa, c'è riferimento a un pensiero, come dire, qualificato, il pensiero politico, il pensiero, come dire, sociale, il commento, la critica, non la trasmissione di Ballando sulle stelle. Non è difficile proteggere sotto la congresso dell'articolo 21. E allora si capisce anche perché la legge Nambì comincia a attaccare la RAI, dicendo che la RAI a questo punto deve cominciare a vendere, a privatizzarsi come istituto e a collocare reti fuori del mercato pubblicitario. È chiaro che però collocare la RAI fuori del mercato pubblicitario significa rafforzare i privati quando il mercato pubblicitario, perché tutti i conflitti sono inesistenti. La situazione in sostanza è questa. Noi abbiamo una legge che ha sostanzialmente evaso la sentenza della Corte, che è una sentenza mai applicata, ma il punto che addirittura è stata fatta una gara per assegnare la terza rete privata, perché non sarebbe la terza, insomma, quella che dovrebbe andare a rete 4, c'è un imprenditore che ha vinto la gara, ha avuto l'assegnazione della rete, ma non la rete, perché la rete resta completamente occupata. Per cui è uno che sta facendo causa contro lo Stato italiano, facendosi forte della sentenza della Corte che nessuno ha ottemperato. E contemporaneamente ha avuto una legge che sostanzialmente cerca di spostare il problema. È curiosa questa cosa, veramente curiosa, capite che c'è un mercato pazzesco. Ma all'origine di questo mercato pazzesco c'è anche questa strana e impossibile da sciogliere sovrapposizione di problemi. No, per esempio, Zeno Zenkovic, che è uno studioso che ha ispirato da parte intellettuale della legge per farvi, che è latista, è stato una volta qua a parlare, siamo di latisti, sostiene l'idea che basta liberalizzazione. Non c'entra liberalizzazione pazienza. E bisogna che interessa. Allora, da questo punto di vista, una cosa è l'impresa televisiva e la gestione dell'impresa televisiva, un'altra cosa è la produzione di contenuti. È l'idea un po' che ha innescato la comunità europea, no? Voi sapete che noi stiamo vivendo un periodo in cui riceviamo l'acqua, ma la proprietà dei tubi è diversa dalla proprietà dell'acqua, la proprietà dei treni è diversa dalla proprietà dei binari. C'è l'idea che la controvento si fa spostando la filiera, ad esempio le farmacie, per evitare il monopolio dei trasporti, si dice se una società che gestisce le stazioni e gestisce i binari, un'altra o altre che gestiscono i treni. C'è l'Italia, ci sono le vie regionali, c'è il Dardino e così via. E l'idea è anche di portare questa logica molto, molto di mercato all'interno della televisione. La proprietà delle reti, degli impianti è una cosa. I prodotti sono cose che vengono vendute su una posizione di mercato. La pubblicità è la benzina che fa funzionare tutto questo. Bello schema. Il problema è che questo bisognerebbe allora operare all'interno delle società, perché la RAI e Mediaset possiedono le reti, fanno i programmi e gestiscono la pubblicità. E qui sono in situazione a loro volta di monopolio di diversi settori. È un problema che è oggettivamente complicato, ma è anche oggettivamente, come dire, fuori di ogni regola, fuori di ogni normalità costituzionale.